sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Non voglio essere polemico, però quando mi ritrovo qua allo schermo con le varianti sono in grave difficoltà, ma evidentemente chi usa la radio prima di me non si rende conto anche dei limiti di chi viene dopo di lui. Comunque questa è la pazienza che devo avere anch'io, ma che devono avere specialmente purtroppo gli ascoltatori. Allora parto immediatamente con il nostro ospite, che è Ilario Simonaggio, e che ha una novità quest'oggi. Avevamo annunciato come primo tema il gioco d'azzardo, ma è arrivato proprio ieri, l'altro ieri, è arrivato la relazione della presenza della criminalità organizzata sul territorio nazionale ed estero e attività di contrasto antimafia da parte della relazione che viene fatta al governo ogni 6 mesi. Allora, Ilario, mettiti vicino il tuo microfono e partiamo immediatamente.
Sì, intanto buongiorno a te, Albino, e agli ascoltatori. Allora, il rapporto è stato reso pubblico, quindi poi conferenze stampa, il 18 di giugno. Quindi siamo praticamente in presenza di un documento che ha una vita di pochi giorni. Il rapporto è semestrale, questo copre il primo semestre 2023. Quindi diciamo che la relazione che fa la Direzione Investigativa Antimafia è postuma e occupa uno spazio temporale. Sono in sequenza, chi le volesse vedere basta entrare nel sito del Ministero dell'Interno e cliccare su relazioni semestrali della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Noi trattiamo un po' di temi generali, Albino, su questa materia e poi soprattutto il Veneto. Sì. Quindi io leggo un articolo al Gazzettino del 19 che mi pare utile e poi invece andiamo provincia per provincia in Veneto. Cos'è successo in questo semestre? Allora, lo leggo perché è scritto bene e anche abbastanza breve, mi permette anche di non ripetere alcune cose. L'articolo dice: anche le mafie per sopravvivere cambiano pelle e si adattano ai cambiamenti socio-economici. Dall'attività della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo semestre del 2023, emerge come tali organizzazioni abbiano implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive. Quindi la corruzione come elemento centrale. Lo dimostrano le numerose indagini sull'accaparramento di appalti e servizi pubblici. In questo contesto, con il liberarsi dal modello di una mafia di vecchia generazione, aderendo piuttosto alla nuova e accattivante immagine imprenditoriale, l'uso della tecnologia, si legge nella relazione, assume un ruolo determinante per l'attività illecita delle organizzazioni criminali, che con sempre maggiore frequenza utilizzano i sistemi di comunicazione crittografata e le molteplici applicazioni di messaggistica istantanea e social. Oggi le mafie preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando degli ingenti capitali con le attività illecite. L'attuale fase di ripresa economica, la soglia di attenzione delle istituzioni, tutte particolarmente concentrata sul rischio di accaparramento da parte dell''ndrangheta e non solo, di fondi pubblici stanziati per il perfezionamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR. Per gli investigatori ADIA, particolare attenzione meritano anche i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, così come ulteriore attrattiva per l''ndrangheta è costituita dai fondi destinati al Giubileo 2025. Dove però non arriva la corruzione, si passa alle maniere forti. Aumentano i casi di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, sia consiglieri comunali sia sindaci. Ci sono episodi di collusione negli apparati politico-amministrativi, come dimostra la lunga serie di consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa. Sono 379 albino, dal 1991 al 2023, di cui 25 annullati a seguito di ricorso. Ma il dato più preoccupante, secondo la DIA, è l'aumento dei sequestri di armi anche da guerra.
E qui siamo anche su un tipo di infiltrazione che viene dalla Russia.
Sì, esatto. Poi l'altra cosa riguarda i narcos africani. Dall'indagine conclusa nel primo semestre del 2023, gli uomini della DIA arriva alla conferma che la principale fonte di redditività dei cartelli criminali a livello transnazionale resta il traffico di sostanze stupefacenti. Quindi il narcotraffico è per i cartelli ancora il primo elemento di utilità e di guadagno.
Di inserimento.
Poi resta con una novità, l'Africa occidentale, in particolare Costa d'Avorio, Guinea-Bissau e Ghana stanno diventando cruciali basi logistiche per i narcos dell''ndrangheta, che resta la più pericolosa organizzazione presente in Italia. Ma a farsi strada nel panorama delle consorterie criminali ci sono anche gli albanesi, cosiddetta mafia dei Balcani, che manifestano, dice la relazione, una forte incidenza nelle attività legali, con particolare riferimento al traffico della droga. Gruppi che nella capitale hanno stretto rapporto con la malavita autoctona, in primis in Casa Monica, non solo per il traffico di droga, ma anche per le attività di riciclaggio. Veniamo al Veneto.
Passiamo subito al Veneto?
Sì, passiamo al Veneto. La mafia è nel web, quindi il primo dato è nel web, massima attenzione anche in Veneto. Qui dicono praticamente la cosa che interessa a noi, che la vivacità economica attira fortemente gli interessi delle organizzazioni criminali che trovano nella periodicità del mondo produttivo in Veneto una buona fonte di reddituità. In un contesto che agevola per una pluralità di fattori il mimetismo delinquenziale. Poi c'è l'analisi dei gruppi che operano nel territorio, sempre l''ndrangheta come prima, ma poi arrivano anche gli altri, comprese le mafie estere. Vediamo il quadro albino, provincia per provincia.
Va bene.
Allora.
Partiamo da Venezia.
Partiamo da
provincia Venezia. Di Venezia, pagina 2023.
Allora, importanti riscontri investigativi e giudiziari, mi puoi seguire anche tu Albino poi.
Sì.
Nel tempo hanno evidenziato anche come il territorio di questa provincia di particolare interesse non solo per le organizzazioni criminali autoctone, la cosiddetta ovviamente mala o mafia del Brenta, ma anche per quelle provenienti dal sud Italia o dall'estero, sempre alla ricerca di nuovi territori cui estendere i propri traffici illeciti. A Venezia nell'Interland infatti è stata riscontrata la presenza della criminalità calabrese dedita soprattutto ad accaparrarsi le aziende in crisi di liquidità tramite usura ed estorsioni. Aspetto questo evidenziato agli esiti dell'operazione Tetris, come segnalato a Guardia di Finanza di Venezia e dei Carabinieri di Padova. E poi ovviamente citano sempre due casi che conosciamo bene, Albino, che abbiamo trattato anche nei rapporti mensili, che sono la presenza di soggetti del clan bolognino collegata alla cosca Grandi Arati di Cutro. tempo è stato ravvisato anche l'interesse della Camorra, in particolar modo di Casalesi, la famosa inchiesta di Eraclea, l'operazione At Last del 2019, e poi al di fuori di contesti mafiosi il semestre gli esiti dell'operazione Black Delta. Conclusa il 24 gennaio 2020, i Carabinieri di Venezia nei confronti di sei soggetti, quale ha dispiegato un collaudato sistema di curutele che ha visto imprenditori e funzionari pubblici finalizzati al cosiddetto rilascio di permessi a costruire. Poi l'indagine ha riguardato ovviamente l'emergenza sanitaria Covid relativa a mascherine, gel, tutto quello che serviva nella fase della lotta al Covid. Poi i Carabinieri di Venezia il 10 gennaio 2023 hanno fatto un'operazione chiamata OPE a carico di 8 persone ritenute responsabili di traffici e spaccio di cocaina e detenzione illecita di armi. Poi sempre il 6 giugno 2023 Carabinieri di Venezia e Mestre, nell'ambito dell'operazione Spider-Man, hanno disarticolato un sodalizio multietnico dedito alla spaccio di eroina, individuato l'esistenza di un vero e proprio laboratorio adibito al frazionamento e confezionamento dello stupefacente. Ti farei leggere, Albino, se hai voglia leggere te, la provincia di Belluno.
Sì, molto, molto breve, sono due o tre righe. Allora, a Belluno, laddove non si registra la presenza di consorterie vicine a contesti mafiosi, resta alta, soprattutto in virtù dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina d'Ampezzo 2026, l'attenzione posta nell'attività di prevenzione dei relativi tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Ma c'è già stato e c'è anche una verifica all'interno delle strutture che lavorano per le Olimpiadi della corruzione interna nostra.
Sì, e noi quindi abbiamo avuto l'inchiesta che ha riguardato, lo ricordo perché l'abbiamo detto Albino, l'ultimo rapporto,
certo,
mensile, l'ex amministratore della Fondazione Milano Cortina per subappalti e quindi spreco di denaro pubblico. Infatti la Corte dei Conti di Milano ha aperto anche un'inchiesta per danno erariale. E poi le assunzioni, 300 sono
tutti i favori che girano,
tutti i favori intorno alle assunzioni.
Certo.
Ti farei leggere Albino, se hai voglia, a provincia di Padova.
Va bene. Il territorio provinciale, sede di importanti aziende multinazionali, si caratterizza per la presenza dell'interporto, snodo di movimentazione e stoccaggio delle merci, sempre più proiettato negli anni verso i principali porti nazionali e del nord Europa. Un sistema infrastrutturale che alimenta un forte indotto economico e che, anche unitamente agli ingenti investimenti e finanziamenti per la realizzazione del progetto ferroviario Alta Capacità Alta Velocità Verona-Padova, parte integrante della più ampia tratta Venezia-Torino, rappresenta un potenziale interesse per le organizzazioni criminali anche di tipo mafioso. Da anni, infatti, si registra la presenza di soggetti vicini o affiliati all''Ndrangheta e a Casa Nostra. In particolare, sono stati documentati incontri e rapporti tra l'imprenditoria locale ed esponenti di spicco dell''Ndrangheta, nonché episodi di violenza, danneggiamenti ed estorsioni, tutti aggravati dal metodo mafioso, commessi da soggetti appartenenti alle cosche calabresi. Sebbene nel semestre non vi siano state operazioni di polizia giudiziaria attestanti attività delittuose, il tessuto imprenditoriale patavino continua a essere attenzionato dalla criminalità calabrese. Nel senso, il 13 marzo 2023 il prefetto di Padova ha emesso un provvedimento interdittivo nei confronti di una società operante nel settore dell'edilizia e ritenuta inserita all'interno di una complessa galassia societaria asservita, se non addirittura organica, agli interessi della cosca di Cutro. Analogo provvedimento è stato emesso il 29 maggio 23 nei confronti di una società attiva nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, con il quale sono stati documentati sia l'esistenza di rapporti commerciali con imprese già sottoposte a interdittiva antimafia dalla Prefettura di Napoli, sia la presenza tra il personale dipendente di soggetti vicini e o contigui alla criminalità organizzata ed in particolare al clan Falanga di Torre del Greco.
Allora Albino, qui farei un commento prima di passare a un'altra provincia.
Va bene.
Che la provincia di Padova, insieme con quella di Verona e di Venezia, sono le tre province principali anche per la ricchezza che producono, eccetera. Qui c'è un primo elemento che voglio segnalare agli ascoltatori, che abbiamo discusso più volte anche nei rapporti mensili, che riguarda l'inserimento mafioso, soprattutto nei lavori che chiamiamo dell'armamento ferroviario. Quindi il fatto che si sta realizzando l'alta capacità, l'alta velocità ferroviaria da Verona a Padova, ricordo che per ora i cantieri sono, c'è cioè un cantiere base a Montebello Vicentino, di cui abbiamo già trattato casi di infiltrazione di attività mafiose, con stato pestato a sangue il direttore del cantiere perché non consentiva il lavoro di una società vicina a una consorteria della Camorra. Quindi in qualche modo questo è uno dei campi che bisogna sempre attenzionare, cioè in realtà le grandi opere, i grandi lavori sono da sempre, in particolar modo quelli edili, movimento terra, scavo, costruzioni, infrastrutture al servizio del settore trasporti, sono da sempre con imprese di dubbia moralità, quando non vere e proprie imprese mafiose che hanno casa madre, in particolar modo nelle regioni più note del sud, quindi Calabria, Campania, eccetera. Questo caso qua lo voglio ricordare perché va sempre attenzionato dagli inquirenti, quindi anche con blitz a sorpresa in cui arrivano di mattina e controllano le presenze nel cantiere, in particolar modo se ci sono soggetti che sono arrivati attraverso le varie tipologie di assunzioni del lavoro e che hanno notevoli precedenze penali anche come appartenenti alle cosche mafiose. Il secondo elemento che salta all'occhio qui nel rapporto Albino è quello che il prefetto di Padova ha emesso due interdittive, una a marzo 2023 e una a maggio 2023. Una riguarda e riguardano sempre cicli che noi Albino, ti ricordi, quando facciamo il rapporto sulle ecomafie, abbiamo sempre detto che vanno attenzionate. Uno è il ciclo del cemento e uno è il ciclo dei rifiuti. Sono una in un settore e uno nell'altro, quasi a conferma delle cose che diciamo. Il ciclo del cemento è un'impresa che ha preso una serie di lavori nel Padovano e che sta lavorando anche per il Comune di Padova. Dopo l'interdittiva il Comune di Padova ha sospeso i lavori all'impresa, sta lavorando su alcune opere pubbliche, tipo l'ammodernamento o la messa in sicurezza delle scuole, e questa è quella del 13 marzo 2023. La seconda è invece di maggio e riguarda un'impresa che ha vinto degli appalti nel Padovano per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti e che è collegata con società dell'area del Napoletano, della provincia di Napoli, a presenza camorristica. Ti farei leggere, ovviamente qui richiama Albino, poi anche alcune operazioni. Fiore Reciso, Camaleonte, Malapianta, Ope, concluse tra il 2018 e il 2019, e poi le indagini chiamate Pupari, del 2020 e Al Pacino del 2022. Ti farei continuare la lettura di Padova e poi passiamo a Rovigo. Gira la pagina, Albino. Vai.
Leggo tutta la pagina?
Sì, leggi pure tutta la pagina, così.
Quella di Padova?
Sì.
Allora, recenti attività da lì?
Sì, esatto.
Recenti attività investigative hanno documentato inoltre, come anche Cosa Nostra, abbia manifestato rilevanti capacità di infiltrazione nei canali dell'economia legale e euganea attraverso la commissione di rilevanti frodi fiscali e truffe in danno di numerosi operatori economici dislocati su tutto il territorio nazionale. Sul territorio continuano a registrarsi anche episodi di criminalità comune, come è dimostrato nel semestre dagli esiti di un'indagine conclusa dalla Polizia di Stato di Padova il 27 marzo 2023 nei confronti di un sodalizio ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Lo scopo principale della consorteria era quello di creare e rilasciare dietro pagamento atti e documenti emessi da società appositamente costituite e di fatto non operative per ottenere il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno in favore di stranieri che non ne avrebbero avuto diritto. Tra gli indagati risulterebbero coinvolti anche alcuni liberi professionisti. Un cenno meritano infine, ecco quello che mi pesa, è una relazione che per chi è dentro ai problemi è chiara, ma per chi non è dentro è molto politica, nel senso che io qua adesso che ho letto non ci metto né nomi né cognomi, non ci metto niente, e allora diventa quasi generica per me.
Però, se voi commentiamo questa notizia qui, noi in realtà Padova è una delle capitali nazionali delle truffe e a Padova risiedono e operano parecchi liberi professionisti, anche di indubbia valenza, sia sul piano dell'evasione e dell'elusione fiscale, insomma, i quali aiutano i loro clienti a pagare meno tasse, ovviamente non tutti i commercialisti e i consulenti al lavoro sono così, ma ci sono anche questi che operano in quell'area grigia di chi cerca di evadere le tasse. E poi ce n'è una parte che si dedica e si è dedicata anche, basta che pensi al Bino, alla cricca della logistica, per esempio, famoso processo che è durato molte udienze a Padova, che si occupa praticamente sullo sfruttamento lavorativo, cioè fanno dietro compenso delle attività per far risultare che il cittadino che è arrivato qua, non importa l'etnia da cui arriva, pagando un compenso viene regolarizzato. Cioè, e lì ci sarebbe molto da dire al Dino, ma è meglio che lo diciamo, cioè prima togliamo di mezzo quella vergognosa legge chiamata Bossi-Fini e creiamo le condizioni per una legalità e una moralità che permetta a un cittadino che viene chiamato clandestino ma è solo un poveraccio alla ricerca di occasioni di lavoro per sé e la sua famiglia, diventa anche più facile avere la denuncia, diventa anche più facile fare emergere il lavoro nero, diventa anche più facile evitare quella massa di caporali e di, come in questo caso qua, di liberi professionisti che dietro compenso fanno ottenere a chi paga posti di lavoro fittizi in cui vengono rilasciati falsi documenti di lavoro che servono poi a avere quello che chiamiamo il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Se poi ci torniamo al Bino, ma questo passaggio dice questa cosa qui. Andiamo pure avanti.
Un cenno meritano infine questo?
Sì.
Meritano infine i sodalizi di matrice straniera attivi nel territorio, soprattutto nel traffico e nello spaccio degli stupefacenti. Il 10 gennaio 2023 la Polizia di Stato di Padova, nell'ambito dell'operazione Hermanos, ha disarticolato un sodalizio multietnico composto da italiani e albanesi e ben radicato nel territorio, dedito ad un vasto traffico internazionale di cocaina, marijuana e hashish. Le indagini, oltre a documentare come la consorteria fosse impegnata ad espandere i propri interessi illeciti anche in Spagna, hanno fatto luce su un tentato omicidio avvenuto nel 2021 ad Ibiza ai danni di un soggetto napoletano riconducibile alle dinamiche per il controllo del mercato locale della cocaina. Il successivo 21 marzo 2023, nell'ambito dell'operazione Express 2018, condotta dai carabinieri di Ferrara, è stata riscontrata la presenza sul territorio euganeo di un sodalizio criminale di cinesi dedito al traffico internazionale di stupefacenti. La droga prodotta in Spagna veniva quindi smistata nel nord-est, dove esistevano anche siti produttivi, e infine inviata in Olanda, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. L'indagine in definitiva ha evidenziato per la prima volta nel nord-est le capacità della criminalità cinese, solitamente dedita ad altri affari illeciti, nella gestione del traffico di stupefacenti su larga scala, e ha messo in luce un elemento di novità che potrebbe cambiare lo scenario criminale in tale contesto territoriale. Infine, il 19 giugno 2023 la Polizia di Stato ha disarticolato uno stabile gruppo composto da nigeriani e spagnoli, anch'esso dedito al traffico e spaccio di cocaina ed eroina. Al riguardo non va sottovalutata la presenza della mafia nigeriana nella provincia, specificatamente del cult nigeriano di Virgins Arobaga, come confermato dalla sentenza di condanna emessa nella fase processuale inerente all'indagine Signal 2020.
Provincia... Allora, qui Albino, sempre per la provincia di Padova, si denota che Padova è e resta, insieme con Verona e Venezia, una delle piazze importanti di narcotraffico e di spaccio. Quindi tutta questa parte che è letto dall'operazione Hermanos, questo gruppo insomma criminale composto da italiani e albanesi.
Hermanos in spagnolo vuol dire fratelli.
Sì, esatto. Dà l'idea in qualche modo che il mondo della droga è un mondo sempre da attenzionare. Io lo dico, Albino, perché nelle relazioni mensili, come hai visto, noi facciamo un capitolo specifico pianeta droga, dove ci occupiamo ovviamente dei sequestri e delle azioni condotte dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza come rilevanti sequestri o vicende sociali che hanno un particolare interesse da questo punto di vista. Quindi il pezzo della droga anche nella relazione DIA conferma questa attenzione per la provincia di Padova. Ti farei leggere la provincia di Rovigo, poi io leggo Treviso.
E tu poi farai Verona, va bene?
No, faccio Treviso dopo.
C'è Rovigo. Chiaro. Sì. Che c'è Treviso dopo, ma dopo Treviso c'è Verona.
Ah, sì, certo.
Vabbè, vuoi leggere tu Rovigo e Treviso?
Sì, dai, faccio io.
Vai tu.
Provincia di Rovigo. Nella provincia, territorio basato su un'economia prettamente agricola, nel corso degli anni non è stata registrata la presenza di soggetti affiliati o vicini alle storiche organizzazioni di stampo mafioso. Tuttavia anche a Rovigo si riscontra la presenza di sodalizi criminali dediti al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Nel semestre si è conclusa un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, che sebbene incentrata sul lucoso traffico internazionale di cocaina, operato da un sodalizio multietnico nella provincia di Torino e Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna, ha consentito di trarre in arresto il capo di origine albanesi, residente nel Polesine, provincia di Treviso. A Treviso, sebbene nel semestre non vi siano evidenze investigative che accertino la presenza delle tipiche organizzazioni criminali, pregresse indagini hanno consentito di documentare interessi criminali di soggetti calabresi affiliati alle cosche Grandi Aracri di Cutro, provincia di Cortone, e Bellocco di Rosarno, Reggio Calabria. Ci si riferisce a un'indagine naturale prosecuzione della più volte richiamata Camaleonte, conclusa nel novembre 2019 con l'arresto di 54 sodali riconducibili alla cosca Grandi Aracri di Cutro e all'operazione Opre, sempre del novembre 2019, conclusa con l'esecuzione in varie province italiane di un provvedimento di fermo a carico di 9 appartamenti a un sodalizio collegato alla cosca Bellocco di Rosarno. Tale aspetto è stato confermato nel semestre degli esiti di un'interdittiva antimafia emessa dal prefetto sulla base di elementi riscontrati dalla DIA di Padova e un'attività di analisi ad essa riconducibile nell'ambito dell'indagine doppio binario della DDA di Milano, conclusa nel gennaio 2021, e quella dell'armamento ferroviario che ti dicevo, Albino, prima. Il provvedimento che ha consentito una società operante nel settore dell'armamento ferroviario, ha evidenziato come la stessa fosse esposta a concreto al rischio di infiltrazione mafiosa, poiché impiegava manovalanza proveniente da altre società già colpite da progressi provvedimenti interdittive, intrattenute tra l'altro rapporti con l'impresa intestata a prestanome, ma di fatto riconducibili alle famiglie andranghettiste dei Giardino. I Giardino, ricordo, che sono principalmente insediati nella provincia di Verona, in Veneto, e a Loisio. Leggi
Verona.
La provincia di Verona.
Va bene. In provincia di Verona, da tempo, si riscontra l'operatività di sodalizi riconducibili prevalentemente alla criminalità calabrese. Tale assunto è stato confermato dalle risultanze dell'operazione Valpolicella 2, eseguite dalla DIA di Padova. Quando si dice DIA, si dice Direzione Investigativa Antimafia, vero?
Sì.
Ecco, perché quando si leggono le sigle dopo, facciamo presto dimenticarle. Eseguita dalla DIA di Padova, unitamente alla Guardia di Finanza di Verona, nell'ottobre 2022. L'indagine ha consentito di smascherare un'organizzazione criminale riconducibile alle cosche Grande Aracri di Cutro e a Arena Nicosia, Arena Nicosia di Isola Capo Rizzuto, impegnata grazie alla compiacenza di un locale imprenditore nel silente tentativo di infiltrazione del tessuto socio-economico scaligero in danno di compiacenza di un locale imprenditore nel silente tentativo di danno di società attive nel settore della preparazione e allestimento di scenografie destinate all'Arena di Verona, il tutto con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso ed anche per agevolare l'attività dell'associazione di stampa mafioso denominata 'Ndrangheta. Nel corso delle indagini è stato eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. Già in passato, gli esiti dell'operazione Isola Scaligera del giugno 2020 avevano acclamato l'esistenza di una ramificazione. Avevano acclarato l'esistenza di una ramificazione del locale di 'Ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, radicata nella provincia e rappresentata dalla famiglia Giardino. Al riguardo, il 1 marzo 2023 il Tribunale di Verona ha emesso una sentenza di primo grado riconoscendo l'esistenza sul territorio scaligero di un locale di 'Ndrangheta quale estensione della cosca degli Arena, individuandone tra l'altro l'elemento di vertice. Per la medesima inchiesta, il successivo 3 maggio, la Corte d'Appello di Venezia ha concluso il secondo grado di giudizio per quegli imputati che, diversamente dai primi, avevano scelto il rito abbreviato e pertanto già destinatari di condanna in primo grado. La sentenza, sebbene abbia previsto una riduzione delle pene, ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio, riconoscendo la responsabilità anche di un ex amministratore di una società municipalizzata operativa nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, ritenuto responsabile di turbata libertà degli incanti agevolando il suo delitto. Ma cosa sono gli incanti?
Sarebbero le gare.
La libertà degli incanti, agevolando il suo delitto mafioso, accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione. Parallelamente, il 16 giugno 2023, il Tribunale di Verona, nell'ambito del processo di primo grado inerente all'indagine Taurus del luglio 2020, ha riconosciuto l'esistenza nella Regione Veneto, in particolare nella provincia di Verona, di 'Ndrine della Piana di Gioia Tauro, espressione degli interessi illeciti delle famiglie calabresi Gerace, Albanese, Napoli, Versace. Anche l'attività preventiva posta in essere nel periodo in esame ha evidenziato i tentativi di infiltrazione della criminalità calabrese nell'economia provinciale. Nel semestre, infatti, sono stati emessi 2 provvedimenti ablativi nei confini di una società operante nel settore dell'edilizia e l'altra in quello dei trasporti, risultanti riconducibili rispettivamente alla Cosca Arena Nicoscia di Isola del Capo Rizzuto e alla 'Ndrangheta di Filadelfia.
Vivo Valencia.
E dov'è Filadelfia qua?
È Vivo Valencia, provincia di
Vivo. Tu vedi?
È nel Vibonese.
Va bene.
A Verona. Vai avanti.
Allora, a Verona, sebbene non siano stati incontrati eventi riconducibili alla criminalità siciliana, si rammenta l'interdittiva emessa lo scorso semestre dal prefetto Scaligero nei confronti di una società di fatto amministrata da imprenditori messinesi ritenuti vicini a Cosa Nostra. Pregresse attività investigative hanno acclarato l'insediamento nella provincia di Verona di una cellula mafiosa della criminalità organizzata pugliese riconducibile al clan barese di Cosola, attiva in un lucroso traffico di stupefacenti tra la Puglia e il Veneto. L'interesse criminale spinto dal vigore economico del territorio si rinviene, tra l'altro, anche al di fuori dei contesti mafiosi, come constatato dall'esito di 2 distinte attività investigative concluse dalla Guardia di Finanza Scaligera nel semestre in esame, che hanno disvelato l'esistenza di altrettanti sodalizi criminali dediti all'indebita percezione di erogazioni pubbliche afferenti alle agevolazioni fiscali promosse dallo Stato e dai fondi europei, oltre a delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. La prima operazione, denominata Cantieri Fantasma, conclusa il 13 aprile 2023, ha riscontrato come un sodalizio criminale, attraverso la gestione di alcune società, avesse posto in essere artifici finalizzati all'uso distorto delle misure agevolative previste per gli interventi edilizi promossi dal cosiddetto decreto rilancio. Nell'ambito delle complesse indagini economico-finanziarie sono stati sequestrati beni immobili e immobili, quote societarie, per un valore complessivo di oltre 114 milioni di euro. Vai a provincia di... No, non vado nessuno.
No, finisci analogamente.
Scusa un attimo, voilà. Devo girare
la pagina.
Devo girare la pagina, sì. Analogamente, la seconda inchiesta, denominata Compañeros, conclusa il successivo 23 maggio, ha documentato l'esistenza di un'associazione finalizzata alla commissione di truffe per illecita percezione di contributi statali, illecita percezione di contributi statali, i cosiddetti bonus facciate, utilizzando crediti fiscali fittizi che poi, una volta monetizzati, venivano riciclati nell'acquisizione di attività economiche sul lago di Garda. Il tutto, tra l'altro, aggravato dal carattere transnazionale, avendo gli indagati operato sia sul terreno nazionale che estero. Nel medesimo contesto investigativo è stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, società, attività commerciali e turistiche per un valore di oltre 5 milioni di euro. Sul territorio, nel corso degli anni, è stata riscontrata altresì la presenza di sodalizi criminali stranieri coinvolti in svariati reati, dall'immigrazione clandestina al traffico di stupefacenti.
Quello che salta all'occhio, Albino, avendo letto questa lunga relazione sulla provincia di Verona, è che ormai a Verona siamo in presenza di un radicamento delle mafie vecchio almeno di 30 anni. C'è una grandissima responsabilità della politica a Verona, perché per decenni, diciamo in maniera leggera, visto che siamo anche a microfoni aperti, diciamo hanno dormito, se non hanno fatto di peggio, ma diciamo almeno hanno sono stati negligenti, insomma, non hanno visto, non hanno osservato il territorio, non hanno nemmeno aiutato quelle attività investigative che sindaci o figure di questo genere avrebbero dovuto fare. Ci sono due novità rilevanti in questo periodo, le voglio dire perché non tutti i gatti sono neri se li osservi di notte. Uno è il fatto che il Comune di Verona i giorni scorsi ha votato un ordine del giorno in cui ha deciso che da ora in avanti si cambia registro. Tutti i processi per mafia che si celebreranno a Verona si costituiranno parte civile. Lo stesso atteggiamento e comportamento che abbiamo voluto e rivendicato nei confronti della Regione Veneto. Devo ricordare invece che tutti i processi di questi ultimi anni qui, la provincia e il comune di Verona erano scandalosamente assenti anche quando riguardava figure, tipo nel caso del presidente di Amia, che erano stati nominati a quegli incarichi pubblici dalla politica. Quindi in qualche modo la politica avrebbe avuto il dovere anche morale, oltre che etico e comportamentale, di costituirsi parte civile. Il secondo elemento che voglio ricordare, poi leggiamo Vicenza e così chiudiamo le sette province venete, riguarda il fatto che hanno firmato buona parte dei sindaci della provincia di Verona, sia di centro-sinistra che di centrodestra, un appello, raccogliendo un appello di avviso pubblico perché si possa disporre di una direzione distrettuale antimafia a Verona al pari di quella che abbiamo a Venezia. Quindi il ministro non l'ha escluso, sto parlando del ministro Piantedosi, ed è una scelta che condivido perché la provincia di Verona, per la sua ricchezza, per le sue attività, per le sue caratteristiche, meriterebbe questo risultato. Ovviamente questo risultato porta anche un altro risultato al vino, io lo dico in maniera diretta, il fatto che finalmente in Veneto, se si chiedono addirittura due direzioni distrettuali antimafia, la finissero una volta per tutte tutti i politici che abbiamo sentito per molti anni dire che la mafia in Veneto non esiste. Perché se ne chiediamo addirittura due, vuol dire non solo che esiste, ma anche prosperato sulle gambe, sulle condizioni di tutti quelli che per anni hanno continuato a dire non esiste, e invece la negavano, invece loro continuavano a fare lucrosi affari. Se vuoi finisci di leggere la provincia di Vicenza.
Vado avanti allora. Sì. Nel corso degli anni anche la provincia di Vicenza è stata interessata da indagini che hanno fatto emergere l'operatività di sodalizi andranghetisti legati alla cosca Grande Aracri. Lo scorso semestre poi, nell'ambito dell'indagine Levante, condotta dalla DIA di Bari, è stata riscontrata la presenza nel territorio vicentino di alcuni soggetti appartenenti a un'associazione per delinquere ritenuta vicina al clan Parisi di Bari, finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita ed estorsioni. Il territorio provinciale non è risultato inoltre scevro da quelle forme di criminalità comune maggiormente interessate a infiltrare il tessuto economico produttivo attraverso la commissione di svariati reati economico-finanziari. Al riguardo si ricorda l'operazione conclusa dalla Guardia di Finanza a settembre 2022 che ha consentito di disarticolare un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un'ingente frode fiscale mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che ha portato al sequestro di oltre 100 milioni di euro. Anche a Vicenza, infine, nel corso degli anni è stata riscontrata la presenza di sodalizi criminali stranieri coinvolti in svariati reati.
Allora, intanto grazie Albino per la lettura. Abbiamo letto le sette province. Chiudo con una nota positiva, Albino, perché vogliamo anche in queste occasioni dove non facciamo rapporto parlare anche del lavoro che fanno le nostre forze dell'ordine. Ricordo che anche il rapporto lo facciamo per ringraziare uomini e donne, servitori fedeli dello Stato che combattono tutti i giorni la criminalità comune anche, o anche di stampo mafioso. Allora, sto parlando di Europol. Cos'è Europol, intanto, Albino? Europol sarebbe la polizia europea. Quindi abbiamo consolidato in questi ultimi anni qui la presenza con una procura europea a Venezia, quindi leggo, chiudo insomma praticamente il capitolo con questa notizia, che riguarda che la strategia della UE, ovviamente per la lotta alla criminalità organizzata nel 2021-2025, e quindi hanno messo in atto un controllo fatto da tutte le polizie europee per combattere le bande, che sono bande molte volte transnazionali, in particolar modo per ciò che riguarda truffe e altri reati, il narcotraffico, eccetera. In questo panorama è fondamentale intensificare lo smantellamento delle strutture della criminalità organizzata, concentrandosi sui gruppi che rappresentano un rischio maggiore per la sicurezza dell'Europa e sugli individui ai vertici delle organizzazioni criminali. A livello europeo, la cooperazione operativa contro i gruppi della criminalità organizzata di stampo mafioso attraverso la rete, si chiama ON, agevola l'intervento sul campo di investigatori specializzati in tutti gli Stati membri per prestare assistenza nell'indagine sui gruppi della criminalità organizzata transfrontaliera. Ricordo, Albino, che dobbiamo arrivare agli omicidi in quella famosa pizzeria di Duisburg in Germania, perché i tedeschi si rendono conto che il tema delle mafie presenti in Germania non è più solo un tema italiano. Vale altrettanto per l'Olanda, i Paesi Bassi, per il Belgio, perché ormai siamo in presenza di mafie che sfidano apertamente lo Stato. In Olanda hanno ammazzato alcuni magistrati che indagavano sulle mafie, ovviamente perché, ricordo, l'abbiamo detto, Albino, l'ultima relazione che abbiamo fatto, i porti, in particolar modo belgi e olandesi, sono la prima porta di accesso per il narcotraffico che arriva dal centro del Sud America. Quindi il motivo, lo scopo è quello di rafforzare, abbiamo detto, la cooperazione transnazionale tra le forze di polizia per combattere i principali gruppi di criminalità. I gruppi criminali attenzionati sono principalmente, al primo posto, quelli italiani, poi di etnia albanese, gli euroasiatici, le bande di motociclisti, ma anche quelle emergenti, le mafie nigeriane, cinesi e turche, che pongono un serio rischio per la sicurezza e l'economia dell'Unione Europea. Quindi il gruppo di paese Core Group sono Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. E quindi l'impiego di investigatori, strumenti speciali di indagine, ad oggi sono 47 paesi, forze di polizia in rappresentanza di 39 paesi che hanno aderito alla rete ON, ci sono anche tutto il nord Europa. E così proviamo in qualche modo, sono aperte in questo momento, Albino, lo dico, 178 investigazioni che hanno finanziato 565 missioni in favore di 2.200 investigatori, che hanno portato all'arresto di 999 persone, inclusi 14 latitanti, oltre al sequestro di circa 250 milioni di euro tra droga, veicoli, beni di lusso, locali commerciali e armi. Questo completa il rapporto e questo è datato 17 maggio 2024. Allora, adesso abbiamo fatto le 12.53, Albino, allora o leggiamo l'ultima parte del rapporto sul gioco d'azzardo o apriamo i microfoni, o se non c'è nessuno leggiamo l'ultima parte del rapporto.
Allora, per quanto riguarda la trasmissione, è chiaro che senza interventi diversi dalle nostre voci rimane un po' monotona, per cui forse le persone desiderano, non so, però io questo non lo so, abbiamo già toccato una volta questo tema, gioco d'azzardo e criminalità. La Repubblica fondata sul gioco d'azzardo, ma forse è bene dare alcune cifre, fare un passaggio, perché parte. Vedi, noi andiamo in cerca della criminalità fatta da altri, ma non ci accorgiamo che la criminalità si gestisce e si concretizza anche con i nostri comportamenti.
Allora io direi fare così, Albino, l'altra volta, se ti ricordi, ci siamo concentrati sulla prima parte di questa slide. Tratterei un po' più diffusamente, in 10 minuti anche meno, la seconda parte.
No, ma direi che vale la spesa farla.
e dopo apriamo i microfoni e lasciamo solo
un quarto d'ora
per eventuali contributi degli ascoltatori. Allora, Andrei, al controllo mafioso e criminale del territorio passa dalla presenza costante di sale giochi e tabaccherie, usate anche per lo spaccio della droga. Esperienza delle locali di mafia in Veneto, tipo le inchieste di Verona, Taunus e Isola Scaligera, varie inchieste e processi negli ultimi 4 anni. Il dettaglio delle inchieste sulle mafie in Veneto in questi anni: nessun territorio e nessuna attività economica immune.
A che punto sei, scusami?
Sono dalla metà in giù delle slide.
Le attività... No, ma è lo stesso che io...
Tu hai le slide di criminalità organizzata? No, non è quello.
Ah, allora se non è questo...
No, non ce l'hai.
Vai.
Vabbè, allora lo leggo io al vino.
Sì, certo.
Allora, Fiore Reciso 2014-2018, Terry, Camaleonte, Avoltoio, Op, Taurus, Isola Scaligera, Valpolicella 1 e 2, Piano B, Alt Last, Camorra Eraclea, il figlio del capo camorrista gestiva una sala giochi in centro a Eraclea, e Al Pacino 2021. I reati fine e spia legati al gioco sono il riciclaggio, l'autoriciclaggio, le estorsioni, traffico e spaccio di stupefacente, penetrazione con le attività illegali del ciclo del cemento e dei rifiuti, e poi il radicamento territoriale con il riciclo di soldi in attività commerciali e turistiche. Vedi le relazioni DIA. Il caso più classico che conosciamo, Albino, è le attività turistiche e commerciali sul lago di Garda e sul litorale Veneto, Jesolo e dintorni, per capirci. E in Veneto esiste poi da sempre una folta schiera di colletti bianchi dediti al riciclaggio del nero. Gioco da ragazzo, quindi terreno fertile per le mafie. Il passaggio al riciclaggio e autoriciclaggio di provento illecito derivante da attività mafiose. Tradotto, chi gestisce gli affari illeciti provenienti dall'evasione fiscale, poco gli importa da dove arrivano i soldi. Se i soldi arrivano dall'illecito legato a comportamenti verso il pagamento delle tasse o se arrivano dal riciclaggio legato a estorsione o riciclaggio dell'attività mafiosa. La penetrazione mafiosa in Veneto, il cosiddetto radicamento, costruito con tanta facilità. Difficoltà delle imprese per scarsa liquidità, imprenditoria diffusa e scarsa sindacalizzazione, corruzione diffusa e su vasta scala, vedi la vicenda su tutte del Mose Albino, disponibilità di grandi capitali rinvenienti dal ricco mercato della droga, degli appalti pubblici, del ciclo del cemento e dei rifiuti. Vedi per esempio i tanti fuochi dolosi a nord-est, il passaggio di mano delle imprese con buona o con le cattive, con le buone o con le cattive. Il caso per esempio dell'inchiesta a Camaleonte, con Scaffalature Veneto, l'impresa di Galliera Veneta in provincia di Padova, che ha resistito alla penetrazione dell'andrangheta. Il regno della piovra a nord-est è fatto da lavaggio di capitali illeciti, vedi il controllo degli uffici fidi dei 62 casinò che controllava la mafia del Brenta, sparsi tra il Triveneto, l'Austria, la Slovenia e la Croazia, il controllo delle scommesse illecite online. La vicinanza del Veneto con i paesi dal segreto bancario ha permesso negli anni di celare tesori illeciti accumulati in varie forme, esempio evasione fiscale, con tanti fenomeni di autoriciclaggio. Il Veneto è la prima regione italiana di questa lista, con forte accumulo di denaro che cerca solo uno sbocco legale, famoso lavatrice che lava i soldi. L'autoriciclaggio è il soggetto che affida a una consorteria criminale i suoi soldi perché vengono puliti, cioè vengono da soldi che arrivano da affari sporchi, diventano soldi puliti. Abbiamo raccontato, se ti ricordi l'altra volta, per esempio le vincite. Al sud chi vince un biglietto da lotteria viene immediatamente visitato da un camorrista, il quale gli paga subito la vincita. e in cambio si porta via il biglietto, perché questo, dove starebbe l'affare? Perché quel biglietto lì consente che ho pagato chi ha vinto la vincita con soldi da affari sporchi, e invece i soldi che mi dà lo Stato della vincita attraverso un pestranome della consorteria camorristica diventano soldi puliti, cioè lo Stato paga con soldi puliti. Quindi pago chi ha vinto con soldi contanti, milioni di euro, non mi interessa, con soldi di illeciti di provenienza sporca, e l'ho riciclato con soldi puliti che addirittura me li paga lo Stato. È l'emplen dell'operazione di lavaggio dei denari sporchi.
E questo, il lavaggio viene, il metodo pratico per fare questo lavaggio?
Il metodo pratico è che io do i soldi a chi ha vinto il biglietto della lotteria, che sono soldi sporchi, quindi riciclo soldi sporchi. E lo Stato, e quello mi dà il biglietto in cambio. E io vado all'incasso col biglietto della vincita, con un prestanome della consorteria mafiosa, i quali incassa i soldi e incassa soldi dello Stato puliti. Meglio di così? Pago con soldi sporchi. Non solo, ma metto sotto controllo anche chi ha vinto, in modo che i soldi li usa come li dico io. Cioè l'ho pagato, ma adesso i soldi... lui non è più libero. Lui i soldi li deve investire dove li dico io, deve fare affari, deve dare lavoro ai picciotti o ai ragazzi della consorteria mafiosa della provincia di Napoli piuttosto che Campana, eccetera. Quindi lo sbocco sui mercati esteri incrocia gli interessi della criminalità organizzata, anche mafiosa, in grado di ricollocarlo al di fuori della legge, i famosi paradisi fiscali. Terreno fertile in Veneto per gli affari mafiosi, spazio per tutti, a condizione di essere silenti, in taluni casi collaborativi, secondo i bisogni e le condizioni, e usare quasi nulla dello strumentario di violenza e lotte tra le cosche. Insomma, qui la mafia è silente. Di solito resta sempre silente, a meno che non sia costretta, per difendere i propri interessi, a usare le armi. Ma solitamente al nord c'è spazio per tutti, affari per tutti, e quindi intreccio secondo i mercati con le mafie estere, tra cui nel settore dell'azzardo illegale, Cina e rumena in particolare, la mafia cinese e la mafia rumena. Il sommerso in Italia, dati 2022 in euro, 25 scommesse illegali, 25 miliardi, si tratta di siti internet per 19,5 miliardi di euro, che raccolgono scommesse senza alcuna autorizzazione. Per giocare legalmente bisogna aprire un conto online in Veneto. In Veneto i conti sono 716.000, ce n'è quasi uno ogni 8 residenti in Veneto. In pratica uno ogni 5 persone, comprese tra i 18 e i 74 anni. Abbiamo qui eliminato i bambini fino ai 18, ci sembrava, e i vecchi oltre i 74 anni, anche se abbiamo casi che ormai si gioca a età anche al di fuori della fascia che ho appena detto. Le giocate online medie in Veneto 2022 Albino sono 649 euro all'anno. Nel 2021 erano 599 euro. Quindi si continua a giocare sempre di più a tutte le età e in tutte le classi sociali. Soldi alla criminalità economica e alle mafie. Le mafie controllano sia tanto le attività legali, le sale giochi, le apparecchiature, gli strumenti di gestione, sia tanta parte del cosiddetto sommerso. Il riciclaggio del denaro raccolto tramite conti esteri viene riciclato in criptovalute, lavaggio di soldi raccolti e investimenti nei settori legali, terreni, case, alberghi, ristorazione, imprese, eccetera. In Veneto sono molte, come in tutte le regioni, le attività di riciclaggio. E qui ci interessa vedere l'ultimo rapporto della Banca d'Italia attraverso l'ufficio informativo finanziario, che riguarda le segnalazioni. Le segnalazioni 2023 sono state 77.693 in un semestre, primo semestre 2023. I prestatori di servizi di gioco hanno fatto 6.289 segnalazioni alla WIF, pari all'8,1% del totale. 35 segnalazioni al giorno, festivi compresi. Ti leggo alcuni numeri su cui riflette l'Albino. L'azzardo, terza impresa italiana dopo Eni e Fiat, con crescita del PIL a due cifre da anni, in parallelo crescita del guadagno mafioso e dei giocatori azzardopatici. Ben 49 clan mafiosi, dati della Direzione Nazionale Antimafia, su 55 censiti in relazione all'usura gestiscono i giochi. Ben 49 su 55. La mafia è il concessionario occulto del monopolio di Stato. La mafia di giochi dà lavoro a non meno di 120.000 persone, muove affari in 5.000 aziende, vale il 4% del PIL nazionale. L'Italia è il terzo paese al mondo dove si gioca di più al mondo, primo in Europa. Ci precedono gli USA e il Giappone, che però ormai talloniamo da vicino. Quindi nel giro di qualche anno noi diventeremo il primo, se il trend di crescita è quello che vediamo. I gratta e vinci venduti nel mondo per il 20% sono italiani. Anche il gratta e vinci è una delle parti da qui, è solo da noi. La videolotterie valgono il 57% del mercato dei giochi. La spesa è per il 23% al mondo nelle videolottery italiane. Per ogni euro guadagnato legalmente dallo Stato, 7-8 euro sono indebitamente incassati dalle mafie. Per ogni euro incassato dallo Stato, 7-8 vanno alle mafie. Il riciclaggio in Italia vale il 10% del PIL. Il mondo delle vincite di giochi è il metodo migliore per il riciclo del denaro da sporco a legale. 36 milioni di giocatori, oltre 2 milioni di giocatori a rischio, con quasi 1 milione di dipendenti seriali dal gioco d'azzardo. Giocano oltre 3 volte alla settimana, spendono oltre 600 euro al mese.
Perché sennò è una lettura che non riesco. Io non riesco a... Perché i numeri sono atroci.
36 milioni di giocatori in Italia. Oltre 2 milioni di giocatori a rischio, con quasi 1 milione di dipendenti seriali dal gioco d'azzardo.
E quindi ci troviamo con una fetta
consistente di italiani
del prodotto interno lordo da parte, con una fetta notevole di ammalati di testa per quanto riguarda,
certo,
il comportamento delle persone.
Sì. Giocano oltre 3 volte alla settimana e spendono oltre 600 euro al mese. Il 60% di questi oltre 1.200 euro al mese, cioè si mangiano tutto gli averi.
Ci sono quelli che appena tirati dalla pensione vanno e vanno dentro e fuori.
Mancata trasparenza e pubblicità ingannevole la fanno da padroni. Lo Stato si annette il 50% medio degli incassi da gioco, con un 14% che viene girato all'erario. Inchieste della magistratura e della Corte dei Conti in questi ultimi 20 anni si declinano con scandali di Stato, politici collusi con imprenditori mafiosi, finanzieri e giudici corrotti, concessionari inadempienti, sprechi e mancati controlli sui concessionari, fondati sospetti che tanta parte delle partite di calcio siano il risultato di verdetti falsi o finti, legge a dir poco benevole verso il settore.
La possibilità di una verifica dei procedimenti corretti.
Noi abbiamo buona parte delle partite di calcio che sono l'esito delle scommesse, e le scommesse le controlla la camorra e la mafia. Legge a dir poco benevole verso il settore. Fa il paio con la vicenda.
Il rapporto con i giocatori.
Allora, i giocatori, ci sono alcuni che ci stanno e alcuni che combattono questa deriva, però combattere questa deriva molte volte porta a essere emarginato. Può essere anche un bravo giocatore, ma se non stai dentro il core business, no, noi abbiamo anche una serie di inchieste che hanno riguardato la società di calcio, alcune conosciamo. Poi la febbre del gioco non conosce limiti, basta pensare a quante amministrazioni locali hanno chiesto a più riprese l'apertura di casinò in Veneto, Abano Terme, Cortina d'Ampezzo, Recoaro Terme e Verona. Io mi fermerei qua, Albino, perché siamo alle 13.10. Com'è? No, infatti, sto parlando di quelli che hanno chiesto di aprire. Quelli nuovi da aprire, che le amministrazioni locali hanno chiesto, sono Abano Terme, Cortina d'Ampezzo, Recoaro Terme e Verona. Aprirei i microfoni, che siamo alle 13.10, sono Albino, abbiamo... Se c'è qualcuno, abbiamo un quarto d'ora di tempo, se c'è qualche telefono.
Il telefono è aperto, cioè, qualcuno forse voleva sentirmi, ma non, anche, non ha perso niente, ho fatto alcune domande che riguardavano la trasparenza, perché qua non era aperto il mio microfono, c'è una telefonata, pronto.
Salve Albino, buongiorno al grande sindacalista, lo ringrazio perché... ha fatto emergere veramente il cancro, un cancro sociale pazzesco. E ci sono laboratori che invece di studiare il cancro con i topi, vedono i topi dopo quante schiacciate di tastino, prendendo il formaggio, dopo quante schiacciate creano la dipendenza, se lo vincono troppo o se non lo vincono mai. Poi c'è il cromatismo, l'ipnosi con le rotelline che girano. E dopo le USL fanno le cure per la ludopatia. Vanno a spaccare i vetri di notte con la fionda, poi di giorno aiutano la gente a aggiustare i vetri. E il buon padre di famiglia, lo Stato. E io vorrei dire questo, io ho simpatia per il sindacalista perché lo trovo veramente uno molto bravo che ci mette l'anima. Però gli dico, tanto perché voglio dire, non è che siamo tutti fessi, ha detto la Banca d'Italia, ha detto gli studi, la Banca d'Italia. La Banca d'Italia non è statale, non è dello Stato. Maggiore azionista è Banca Intesa, Juventus, Agnelli, Elkan, Caracciolo, Repubblica, tutto lo staff. E quando uno lo ripete a ogni piede spinto, ah ma te dici sempre le solite robe? Sì, ma evidentemente se continuiamo a farci infinocchiare, è perché un po' di gente lo sappiamo, un po' di gente a cui non ci sta bene, ha un po' di gente alla quale si è appiattita, perché io Landini parlare come sta facendo questo grande sindacalista in Mediaset alla 7, non l'ho mai sentito. Io alla 7 non l'ho mai sentito tirare fuori questo cancro sociale che sono le scommesse, il gioco d'azzardo, la mafia, non l'ho mai sentito. Io non sento poco alla 7, Gratteri non lo invitano poco, perché Gratteri dice nell'immaginario collettivo noi popolino pensiamo che la mafia sia la Lupara, che sia la Coppola, no, la mafia sono gli apicali dello Stato e della politica. Quando ammazzano un Siorotto, un grande politico di mafia, può anche essere che è la mafia perdente, che è mafioso pure lui ma è dell'ala perdente. E invece nell'immaginario collettivo i Gacopà 1, i mafiosi, allora questo era una brava persona. No, perché in certe regioni dello Stato sappiamo come funziona. E chiaramente telefona Piero, che è l'ultimo ebete, spara quattro minchiate, dopo magari quando ho finito di parlare mi si dice te dici sempre le solite robe, ma se andassi alla 7 a dire queste cose io e altre centinaia di persone che la pensano come me, ci ammazzerebbero. Perché il buon padre di famiglia, voi, vi porto una banalità, a Cadone che hanno messo l'autovelox, un povero operaio giovane, che ha ciappato le multe, che ha perso la patente, là non c'è stato mai nessun morto, si è separato da moglie, che ha baruffato in famiglia, ha disastrato una famiglia e io che ho eletto ancora quello della Lega, sindaco di Cadone. Voi arrivate al semaforo di via Altinate, via Falloppio, state fermi 5 minuti e da via Altinate non arriva nessuno. Allora la gente spazientita dopo 5 minuti, se vede il giallo passa col giallo, invece che 2 secondi fa 5 secondi e ora arriva le multe e dopo bisogna portare patenti e se tutto non occorre l'intelligenza artificiale che lo Stato non è gestito come il buon padre di famiglia, il popolo viene saccheggiato. Però quello che state dicendo voi adesso e vi do merito, noi ho diesel a 7, noi ho diesel a Rai 1. Lo state dicendo voi, ma in quanta gente c'è che ascolta Radio Cooperativa? Ditemi quanti e che seguito può avere una roba del genere.
Buono.
Grazie.
Ciao, grazie anche a te. Allora,
vediamo se c'è qualche altra telefonata.
Sì, vediamo se c'è qualche altra telefonata, ma comunque sono osservazioni che sono importanti. Ma c'è questa necessità anche però di aiutarci a costruire positivamente quello che tu denunci in questo momento qua. Pronto? Pronto?
Sì. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Un saluto a Simonaggio, perché io l'ho conosciuto quando veniva a fare qualche assemblea, era dei metalmeccanici a Rosetta F.
Ecco. Sì, ciao.
Ciao. Niente, allora io, restando al fatto gravissimo della settimana scorsa, che insomma stravolgente, di come viene, insomma, chi lavora in certi ambienti, tipo quelli dell'agricoltura lì nella Latina, l'indiano che è stato trattato da una cosa, non si, niente, non si può dire niente, non da un paese civile che è l'Italia. Allora, però io ho sentito anche un dibattito a prima pagina che ascolto da sempre quando è nata, settimana scorsa, e un, insomma, uno che conosce bene come funziona, si parlava della Bossi-Fini, e questo ha spiegato che un aspetto che non funziona è che i padroni, allora, neanche più ditte, che chiedono quanti lavoratori gli servono dalle varie zone che possono entrare, perché ci sia un'entrata regolare, presentano una quantità queste ditte, per esempio migliaia di persone che vengono qui e dopo troveranno il posto di lavoro. Però nella realtà di fatti queste persone, queste ditte che fanno richiesta, dopo, al momento che arriva la manodopera, non si presentano. Io mi sono chiesto subito, ma non hanno un nome e un cognome queste ditte? Perché ovviamente se dopo non si presentano a prendere i lavoratori, che i lavoratori appunto non essendo arrivati così regolari per il lavoro, dopo vengono messi nei quei campi in cui arriva subito il datore di lavoro col caporale e li porta nel posto di lavoro e vediamo come cosa succede. Ma chi deve controllare, visto che è la prefettura che ha in mano i dati e le ditte, come mai non va subito a chiedere ma perché non vi presentate? Ecco, questa è la mia domanda. E per chi telefona anche prima, adesso però non si può dire, ma per chi hai votato fino adesso, perché ci sono dei problemi anche per dire una frase di questo genere. Vi saluto tutti e buona continuazione.
Grazie.
Ciao.
Voi. Se ce n'è un'altra e poi...
Un'altra telefonata, volentieri, pronto. E allora sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. E se qualcuno, oltre a quello che abbiamo letto, che è stato letto, c'è una telefonata, sì. Pronto?
Buongiorno, Giancarlo da Marottica.
Ciao Giancarlo.
Ecco, mi allineo perfettamente al pensiero del signor Piero da Padova, che saluto cordialmente. Sono allineato nel senso che alcune cose non possono passare nelle TV generaliste, nei giornali di grande tiratura e quant'altro. Resto però sempre alquanto stupito del fatto che comunque anche qui da voi i temi trattati siano praticamente sempre gli stessi, nel senso che gli ospiti sono a rotazione e anche loro dicono più o meno le stesse cose. E allora io evidenzio anche il fatto che comunque è eclatante, quello dell'acquisto di 35 miliardi di vaccini da parte della signora Ursula von der Leyen, la quale ha fatto i contratti di acquisto via SMS. Mi risulta che questa non sia una procedura molto trasparente. Tra l'altro, quando le è stato chiesto di esibire questi contratti, si è rifiutata e gli SMS sono spariti. Domanda, la corruzione e tutto il malaffare esiste solo in Italia oppure alberga ben oltre i confini nazionali? Ricordo tra l'altro che la signora, prima di assumere la carica di Presidente della Commissione europea, già in Germania come Ministro della Difesa era stata sottoposta a indagini per corruzione. Quindi mi sto chiedendo, ma come mai sono sempre le persone, tra virgolette, peggiori che vanno a ricoprire, che vanno a ricoprire le cariche più importanti e quelle che incidono di più sulla vita dei cittadini? E allora, l'altra domanda, perché questi temi non vengono mai trattati, per esempio anche da voi su trasmissioni specifiche? Non vengono mai fuori, chissà perché. Boh, la domanda io me la faccio, ma non trovo mai risposta. Quindi sì, sarebbe il caso un attimino anche di cambiare tematica ed affrontare altri problemi che anche questa nostra povera nazione si trova ad affrontare, magari essendo sottoposta anche a particolari tipi di ricatti a livello internazionale, europeo in particolare, e statunitensi in secondo luogo. Grazie.
Direi che intanto grazie per la telefonata, Giancarlo. Io farei così, Albino, io mi prendo 5 minuti e dopo chiudiamo, che sono le 13:21 e insomma. Però citerei intanto una cosa. Quando ho preparato queste slide che mi sono servite per un corso di un seminario di Libera, ho lavorato su relazioni e documenti, li leggo, non faccio commenti. La cosa più importante è che quando citi i dati devi citare le fonti dei tuoi dati, e più le fonti sono serie e credibili e affidabili, più il ragionamento che tu sviluppi un secondo dopo con quei dati è altrettanto serio, affidabile, credibile, sostenibile. Lo dico perché io molte volte sui social vedo dei numeri buttati lì, non è mai citata la fonte e sono numeri per gli allocchi. Lo dico perché lo vedo. Allora, uno può avere un'opinione diversa da quella di Simonaggio, ci mancherebbe altro. Però quando mi cita dei numeri, citare la fonte e chi ha studiato su quei dati è fondamentale per evitare di dire delle fesserie o delle cose che non sono veritiere. I numeri sul gioco d'azzardo, io ho lavorato sulle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, sulla relazione della Commissione Parlamentare Antimafia del 2016, che ha lavorato sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, sul Libro Blu 2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha riguardato ovviamente quanto incassa e quanto non incassa dei giochi, le relazioni semestrali dell'Unità Informativa Finanziaria, la UIF, di Banca d'Italia. Così rispondo anche a Piero su un punto. Io considero che il lavoro che fa la UIF sia fondamentale per il nostro paese. Quindi non mi sento di dire che quel dato lì. Piero invece tira fuori la questione Banca d'Italia, Banca Intesa, chi controlla le banche. In parte ragionamenti, in parte veri, ma io quando resto ai dati mi interessa che chi fa quei dati sia una persona affidabile, seria, scrupolosa. Sulle segnalazioni e operazioni sospette relative ai prestatori di gioco. Poi l'audizione del CNEL sui giochi delle mafie e i quaderni di Libera su Azzardopoli. Quindi ho lavorato su questa bibliografia essenziale. Su chi vuole saperne di più sul gioco d'azzardo ci sono moltissimi libri fatti bene e seri di questi ultimi anni. Quindi uno può anche decidere di spendere qualche euro e comprarsi un libro che sia importante. Piero poi dice una cosa che mi ha stimolato e poi la recupera anche Lorenzo. Oggi il governo fa un consiglio dei ministri. Chi come me ha visto quel dramma e quella atrocità? Non trovo altre parole. Quegli esseri mi chiedo se sono umani almeno i giorni pari. Perché può capitare un infortunio sul lavoro? Può anche capitare un infortunio a un lavoratore in nero. Quello che però non accetto come umanità è che tu ci metti un'ora e mezza a decidere cosa fare e non trovi di meglio in una mente che definire umana faccio fatica. Poi, come dico sempre, i processi celebriamoli nei tribunali e non sui giornali, ma non trovi di meglio di buttare dopo un'ora e mezza il braccio tagliato dentro una cassetta della frutta e anziché portare quel poveretto in un ospedale lo porti a casa per allontanarlo dal luogo dove è successo l'infortunio. Adesso io dico, l'umanità è composta da vari soggetti e qualche volta le giornate pari o dispari mi chiedo se quel comportamento è umano. In questo caso me lo chiedo, tra l'altro poi scopriamo che il padre di chi ha fatto questa condotta è indagato da 5 anni per caporalato, praticamente da quando abbiamo la legge, perché la legge è del 2016, Albino, quindi siamo in presenza già di uno dei primi casi di lavoratori in nero sfruttati con lo sfruttamento lavorativo del caporalato nell'Agro Pontino, che è una delle province più importanti per la produzione di verdure. Ma se non vogliamo chiudere gli occhi, e non chiudiamo gli occhi, il caporalato è ben presente anche in Veneto, perché quando si fanno i controlli, quei pochi che si fanno, ne servirebbero di più, perché io tifo che il Consiglio dei Ministri velocemente si occupi di questa materia, ma siamo sempre nel solito campo. Se aumenti gli ispettori sul lavoro e del lavoro, è chiaro che trovi più malefatte delle imprese disoneste. Tra l'altro questo aiuterebbe anche le imprese oneste, le quali pagano un prezzo salato alla concorrenza fatta da soggetti sleali verso il sistema. E quindi sarebbe un elemento che aiuta l'intero paese a respirare, a partire dalle imprese oneste, se combattiamo mafia e camorra, se combattiamo le imprese disoneste, se combattiamo i professionisti disonesti, se combattiamo tutto quel mondo disonesto. Io poi, Giancarlo, non so se dico sempre le stesse cose, a me non pare, a me pare che ogni volta, ogni mese porto notizie nuove, perché il rapporto che facciamo mensilmente parla di notizie nuove. Poi potremmo dire sono sempre le stesse cose, perché abbiamo un sacco di delinquenti in Veneto e non solo in Veneto, e mi associo a quello che dici tu. Guarda che se stai attento, ho visto che ci segui, abbiamo fatto una puntata con Albino in cui ho parlato della droga a partire dall'Olanda, e ho dichiarato, e lo ridichiaro volentieri, una parte dei nostri guai nascono in Olanda, perché se gli olandesi non si rendono conto che devono controllare i loro porti, è chiaro che dai loro porti passa buona parte della droga che, come posso dire, ammorba tutto il continente europeo, non solo. Più chiaro è così, cosa devo dire? Quindi mi sento di dire, non a caso, prima ho detto la Pizza Connection è arrivata anche in Germania ed è stato un bagno salutare per i tedeschi rendersi conto che la decina di morti che c'è stato nello scontro delle due cosche con l'uso di armi in quella pizzeria a Adolfo era significativo per creare le condizioni per far capire che la mafia esiste in Germania almeno quanto esiste da 30 anni a Verona. Non mi pare di dire delle cose eclatanti. Se poi altri non lo fanno, io penso che sia meritorio di Radio Cooperativa che lo fa. Io spero che non siamo soli, vedo che a forza di battere il ferro altri si stanno occupando. Report lunedì sera si è occupato di domenica sera si è occupato dell'infiltrazione andranghetista all'Arena di Verona, con quella vicenda della locale di mafia del clan Arena e della famiglia Giardino. Quindi siamo in presenza con le due grosse inchieste che ha riguardato Verona, che le ricordo, Isola Scalisera, prendendo il nome ovviamente dalla cosca che arrivava da Isola Capo Rizzuto, e Taurus. Dentro Taurus c'era anche una parte di rilevanti affari legati al gioco. Abbiamo voluto con Albino oggi dedicarci al gioco, agli affari legali al gioco, ma abbiamo colto l'occasione, avendo tra le mani la relazione della DIA dei giorni scorsi, di fare un'operazione più completa. Io spero che sia servito, perché instillare conoscenza è il primo elemento perché le persone facciano un voto consapevole. Vi ringrazio.
Ti ringrazio anch'io. Noi viviamo sempre, anche noi, allo stesso modo praticamente. E le azioni che facciamo e anche i pensieri che abbiamo e anche il nostro modo di rapportarci con gli altri è un metodo che è caratteristico di ciascuno. E io vedo che la vita è piena di ripetizioni, ma è piena anche di decisioni e cose importanti anche nei momenti più difficili. Comunque, buon lavoro a tutti e a risentirci. Ciao intanto.
Ciao a tutti.